State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
In Australia, istruzione per l'uso, raccontiamo la storia degli italiani in Australia, degli italiani down under, e di come sono riusciti a trovarsi un posto in Australia conquistandosi anche un visto. Ebbene, il nostro prossimo ospite, il visto non era per lui un problema, visto che ha fatto un partner visa, ma ha incontrato un altro grande problema. Come farsi approvare un visto con un passato da criminale? Diamo il benvenuto al nostro ospite qui con noi su Radio SBS, Gianluca Morini.
Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio, grazie per avermi ospite da te.
E grazie anche per questa bella introduzione. Allora, no, in realtà scherzavo. Però tu hai avuto proprio un problema con il casellario giudiziario, proprio perché
sì,
il tuo passato, qui diciamolo, non perché rapinavi le banche, ma per il tuo passato di attivista da Greenpeace. Raccontaci.
Esattamente. Dunque, io per 25 anni ho lavorato con Greenpeace International. E negli anni soprattutto in cui, diciamo, l'organizzazione era molto attiva in campagne in Europa, anch'io ero particolarmente attivo ovviamente, quindi in un determinato numero di casi mi sono trovato a confrontarmi con la legge direttamente o indirettamente, al punto che mi pare fosse il 2004, in quel di Novara, Vercelli, mentre si stava interrompendo il servizio ferroviario per bloccare un treno contenente rifiuti radioattivi, mi incatenai di un treno e da lì venne fuori una condanna penale. Però al momento, diciamo, della mia domanda per il visto di residente permanente non risultava perché, per fortuna o purtroppo, nel mio caso per fortuna, i tempi della giustizia italiana sono salomonici, quindi non compariva nei carichi pendenti.
Ecco, quindi azioni tue di protesta civile, quindi la decisione di sfidare la legge per una causa in cui si credeva, ti hanno portato quindi nei guai, tra virgolette, con la giustizia. Allora, magari di questo ne parleremo più tardi. Raccontaci di te, come sei arrivato in Australia?
Dunque, io sono arrivato in Australia per la prima volta nel 2005, e ho conosciuto Emma, che è la mia partner ancora in questi giorni. L'ho conosciuta in Portogallo durante una navigazione sulla nave di Greenpeace, in cui lei era anche impiegata, diciamo. Quindi ci siamo conosciuti sul lavoro e poi lei mi invitò a venire a trovare qui in Australia. Da cosa nacque cosa? Io non ero mai stato in Australia prima, ero stato nel Pacifico, ma soprattutto nelle isole del Pacifico, nella Nuova Caledonia, Fiji, sempre per lavoro. E lei mi invitò e mi disse che viveva a Byron Bay, io di cui non avevo idea di dove fosse, e adesso il paese che chiamo casa, insomma, dai. Mi è da subito venuto in mente il fatto che non potevo chiedere a Emma, che è nata nel Queensland, di sopportare le temperature del Friuli, da dove io vengo. E quindi a me il desiderio di sperimentare non mancava, diciamo, quindi di buon partito sono andato alla volta dell'Australia e ho deciso di stabilirmi.
E quindi il tuo problema principale, una volta deciso, sostanzialmente l'anno dopo il tuo arresto, di farti una vita in Australia e di ottenere un visto come partner visa, che, lo ricordiamo, 20 anni fa ai tempi era relativamente facile da ottenere e anche come costi era molto meno impegnativo rispetto ad adesso, ebbene avevi questo carico pendente sulla tua testa, la tua condanna in Italia è andata poi fortunatamente molto bene.
La condanna in Italia è caduta in prescrizione a un certo punto. L'appello è caduto in prescrizione, in questo caso parliamo di reati di piccolo taglio, insomma, di interruzione del servizio pubblico, mi pare fosse, e trespassing, che non mi ricordo come si dice in italiano, ma nel tempo che ci è messo a comparire sulla fedina penale, io dovevo presentare quei documenti al consolato australiano in Germania, e risultava tutto a posto. Però sarò anche un criminale, ma so benissimo come vanno le cose. Io per scrupolo lo dichiarai in Australia quando entrai con il visto, e da quella volta lì appunto lo devo sempre dichiarare mentre entro nella scheda di arrivo che ho dei precedenti penali. Loro mi
e quindi te lo porterai avanti finché campi questa cosa qua?
Ma loro mi hanno detto che sì, devo dichiararlo sempre, e che se una volta non lo dichiaro sarei passibile di, non dico di deportazione, ma potrebbero rifiutarmi l'ingresso nel paese, e che se voglio evitare questo genere di problemi all'entrata farei meglio a fare la domanda per il passaporto australiano, la cittadinanza.
Ecco, in questo caso come funziona la tua cittadinanza?
Ma io ho la cittadinanza italiana, io ho interesse a prendere la cittadinanza australiana solamente nel caso diventi una repubblica, per il desiderio di libertà, non considero una monarchia costituzionale qualche cosa a cui io possa aderire, quindi non sono disposto a fare domanda se non a una repubblica australiana.
Noi siamo in collegamento con Gianluca Morini da Byron Bay, che ci sta raccontando la sua avventura ormai ventennale in Australia e il suo passato da attivista di Greenpeace, che gli causò guai con la legge, che si porta dietro in un certo senso anche qui a Down Under, anche se sono un po' come delle medaglie d'onore. Senti Gianluca, tu sei un lupo di mare, e più di 30-40 anni fa solcavi i mari, raccontaci.
Sì, io nasco, diciamo, professionalmente come marittimo dalla giovane età di 18 anni. E ho fatto i servizi in marina militare quando ancora c'era da fare, e poi ho navigato per circa 20 anni alla fine. Però la maggior parte dei miei viaggi per mare sono stati fatti per Greenpeace, con cui c'è subito un feeling particolare, anche un'opportunità lavorativa, però che si sposava alla perfezione con il mio attivismo, e quindi l'ho considerato e lo considero ancora oggi gli anni che ho passato a navigare per Greenpeace come l'highlight della mia vita. Insomma, ho navigato praticamente in tutti i mari del mondo, sono andato in Antartide svariate volte, sono andato nell'Oceano Artico, nel Rio delle Amazzoni. Sono addirittura andato con gli sci al Polo Nord, figurati, a supportare una spedizione partita da una delle nostre navi.
Quindi... Ecco, a proposito di Antartide, noi nel lontano 2008, se non sbaglio, noi di SBS Italian ti avevamo sentito al rientro dal tuo viaggio, dalla tua spedizione in Antartide, l'ultimo viaggio di quel tipo che Greenpeace fece. Raccontaci di cosa si trattava, un'avventura incredibile.
Sì, sì, era, come hai detto bene, era l'ultima spedizione che era basata sull'azione diretta non violenta contro la pesca alle balene, la pesca industriale che facevano i giapponesi, fanno ancora, in minima parte, non è la stessa cosa. Ed era l'ultima di una ventina di spedizioni, mi pare. Eravamo arrivati al punto in cui la pressione politica funzionava meglio delle immagini che arrivavano dall'Antartide di azione non violenta contro i balenieri.
Anche perché, quindi, scusami se ti interrompo, prego, con un breve excursus, l'inizio degli anni 2000 erano i tempi delle immagini molto cruente che venivano proposte al pubblico. Da una parte le foche morte a bastonate, dall'altra le cacce alle balene con balene insanguinate. Insomma, c'era una strategia di mostrare al grande pubblico che cosa succedeva. Una strategia che appunto poi avete valutato come non necessariamente la migliore, quindi.
Sì, diciamo che il sensazionalismo ha un suo perché, ovviamente, ha un suo impiego, però a un certo punto si esaurisce, perché ha già fatto il suo corso, quindi non era più producente. Dunque, noi valutavamo ovviamente come l'unico scopo di queste missioni la fine della caccia. Non c'era uno scopo parallelo, non era un andare a fare proseliti, diciamo, no? E quindi si era valutato nella strategia generale dell'organizzazione che passare a un approccio più diplomatico dopo aver usato il bastone, usiamo un po' la carota, io credo che un punto pivotale dell'organizzazione in Giappone sia stato quando il disastro di Fukushima era appena accaduto.
Qui siamo nel 2011.
Siamo nel 2011, sì, quindi quello è stato il momento in cui l'organizzazione Greenpeace ha decisamente fatto un salto di qualità tra l'opinione pubblica giapponese, quindi hanno cominciato a vederci come degli esperti nella materia ambientale.
Senti, come poi, una volta finita la tua parentesi da lupo di mare, come hai declinato il tuo attivismo di Greenpeace sulla terraferma a Byron Bay?
Dunque, io ho lavorato in mare per tanti anni, ho fatto anche altre cose, nel senso che ho lavorato per l'organizzazione, sempre per Greenpeace, nelle zone più remote del pianeta. Sono uno specializzato in elettronica e in sistemi di comunicazione satellitare, no? Quindi ho utilizzato questo skill nei 6 mesi a terra, lavoravo nelle zone remote del pianeta. Man mano che gli anni passavano, diciamo, mi sono più specializzato su cose terrestri, diciamo, più che terrene. Quindi sono passato, diciamo, dalla parte della scrivania. E quindi nel 2015, o dal 2015, sono entrato a far parte del management dell'organizzazione. Dal punto di vista tecnico, ho passato svariati anni anche nel servizio di investigazioni dell'organizzazione, quindi ho fatto direttamente delle campagne di raccolta informazioni sia a livello di campo, diciamo, di zona remota, che a livello di dati, collezione dati, analisi dei dati, eccetera, eccetera.
Questa è la tua vita parallela, quindi, come attivista di Greenpeace, invece la tua vita sì, quotidiana a Byron Bay, come procede? Cosa fai di bello?
Avessi ancora gli anni che avevo quando ci siamo sentiti la prima volta, magari. Ma io oggigiorno vivo qua a Byron Bay, ormai da parecchio. Lavoro da casa, non sempre, negli anni del mio management a Greenpeace, ho sempre lavorato da casa con l'obbligo di passare 4 mesi all'anno ad Amsterdam con il team con cui lavoravo, appunto. Per il resto ho smesso 2 anni fa e adesso rimango sempre nell'ambito dell'environment come contractor. A tempo perso restauro biciclette classiche italiane degli anni 80-90. Mi sono un attimo, come si dice, reinventato come search engine optimization contractor e creatore di contenuti, specialmente sul il modernariato, l'arte, tutte queste cose qua che mi interessano anche parecchio.
Tutto questo senza dimenticare il tuo passato criminale.
Esattamente, no, adesso sono stato io al Louvre un paio di settimane fa, non lo volevo dire.
Allora, grazie Gianluca per averci raccontato la tua storia e un grande in bocca al lupo per la tua attività di attivista con Greenpeace e naturalmente per la tua vita a Byron Bay. Gianluca Morini, una buona giornata.
Grazie mille, buona giornata anche a te, Carlo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.